Qualche mese fa ho comprato un iPod Touch. Allo stesso prezzo avrei potuto portarmi a casa un nuovo smartphone e invece ho voluto un dispositivo che fosse solo Wi-Fi. Lo so, può sembrare strano comprare qualcosa con meno funzioni e magari spendere di più. Il vantaggio invece è proprio questo. Ho voluto prendere un piccolo schermo dove trasferire tutte le applicazioni che in genere mi distraggono, quelle per le notizie, i social media, il meteo e i podcast. Così adesso ho due dispositivi per funzioni diverse. Uno smartphone per comunicare, con telefono, SMS e WhatsApp, per incentivare e tracciare le buone abitudini, come l'alimentazione, l'attività fisica, la meditazione, la lettura, e in caso di necessità per consultare mappe, navigatori, orari dei cinema e app di lavoro. In più ho un iPod per informarmi, con Pocket, Feedly e BBC News, per ascoltare audiolibri e podcast. In questo modo, in casa o in viaggio, aggiorno i contenuti solo quando ho una rete Wi-Fi, limitando gli eccessi, e posso lavorare senza la tentazione di controllare continuamente le ultime novità. Il risultato? Una distinzione più netta tra tempo per concentrarmi e tempo per distrarmi, che ha finito per accrescere la mia produttività e soprattutto la mia attenzione, in ogni momento della giornata, compreso il tempo libero.
Questo è Equilibrio Digitale, un podcast di Luca Conti su come usare la tecnologia in modo intelligente senza diventarne schiavi. Equilibrio Digitale è prodotto da Piano P, la piattaforma italiana dei podcast giornalistici.
Nel settembre del 2011 ho condiviso con i lettori del mio blog l'entusiasmo per la scoperta del minimalismo.
Minimalism is the thing that gets us past the things, so we can make room for life's most important things, which actually aren't things at all.
Il termine minimalismo esprime uno stile di vita che ha come obiettivo principale quello di dare importanza alle cose che lo meritano veramente. Lavorare meglio, ridurre il nostro impatto sull'ambiente per essere più felici, meno stressati e più consapevoli. In quello stesso post raccontavo di aver ridotto sia gli oggetti sulla mia scrivania fisica, a meno di 5, sia quelli sul mio desktop, lasciando soltanto l'icona dei documenti, quella del cestino e poco altro. In questa maniera ho scoperto che liberare spazio genera chiarezza, riduce la necessità di fare delle scelte e di conseguenza impone di stabilire delle priorità. Il consumismo applicato ai bit ci porta a credere che non esistano limiti. Paghiamo un abbonamento e avremo un tot di minuti di conversazione, che magari non useremo mai. O una scelta di film e di serie TV così ampia che non riusciremo mai a vedere nell'arco di una vita intera. Avrai di sicuro un telefono o un computer che possa contenere una quantità enorme di dati, così grande da non riuscire a immaginarla, e quindi via ad aggiungere, salvare, mettere da parte. Film, musica, TV, documenti, immagini, applicazioni, libri, giochi. Compri, scarichi, metti da parte e pensi, un giorno troverò il tempo. E invece no, non lo troverai, perché molto probabilmente anche tu, come la media dei navigatori di internet, passi la maggior parte del tuo tempo in rete solo su 6 siti. La realtà è che siamo abitudinari e tendiamo a ripetere i comportamenti che ci rassicurano, soprattutto nei momenti di stress o di difficoltà. Secondo te, perché i programmi televisivi di successo durano anni o i canali in TV tendono a moltiplicarsi, ma propongono tutti sostanzialmente la stessa minestra, cambiando giusto qualche ingrediente? Perché c'è poco spazio per provare qualcosa di nuovo quando hai lo stomaco già pieno. Il tempo e l'attenzione che possiamo dedicare a qualsiasi attività sono limitati. Non c'è secondo schermo che tenga. In questi anni ho capito che lo slogan «meno è meglio» si sposa bene con il design, con l'ambientalismo e anche con il rapporto che abbiamo con la tecnologia e il digitale, con una sola eccezione che vedremo dopo la pausa.
Equilibrio Digitale, il podcast che stai ascoltando, è prodotto da Piano P, la piattaforma italiana dei podcast giornalistici, la stessa che realizza Da Costa a Costa. Lo puoi ascoltare su iTunes, sulle principali app per i podcast e su Spreaker, dove tra l'altro, guardando il display del tuo smartphone, troverai i capitoli, link e contenuti aggiuntivi. Da tempo noi di Piano P stiamo provando a raccontare storie in modo diverso, convinti che i podcast non debbano essere soltanto la replica di trasmissioni radiofoniche. Se credi in questa opportunità e pensi che la tua azienda possa contribuire a rendere sostenibili i nostri progetti con una sponsorizzazione, scrivi una mail a pianopitalia@gmail.com.
Senza rendermene conto, negli ultimi anni ho applicato uno stile di vita minimalista alla mia sfera digitale, quello che Cal Newport ha definito minimalismo digitale. Di Newport ho parlato nella prima puntata di questo podcast e poi anche nella seconda, quella dedicata al lavoro e ai social media. Ma torniamo a noi. Meno è meglio, dicevo, è la mia filosofia base, ma esiste un'eccezione che è data da un altro concetto diventato per me quasi un mantra. Un dispositivo, una funzione. Cioè adottare singoli dispositivi, più limitati e semplici, che svolgano un solo compito. Il motivo è presto detto. Lo smartphone che hai in tasca è sì, tra virgolette, un coltellino svizzero capace di svolgere qualsiasi compito, eccetto fare il caffè, ma a un prezzo piuttosto caro. Portare sempre in tasca la tentazione di controllare la posta o gli aggiornamenti su Facebook. Una tentazione che finisci per pagare cara in termini di concentrazione, produttività e attenzione che diminuiscono. Il modo più efficace di vincere questa tentazione è ridurre le tentazioni. Avere meno tentazioni a cui resistere significa riservare la forza di volontà per promuovere comportamenti positivi. Faccio qualche esempio concreto. Il successo di Kindle, di Kobo e di altri ebook reader sta esattamente in questo. Leggere un libro digitale è un'attività in crescita tra i possessori di smartphone e tablet, e anch'io ne ho letti almeno un paio. Il dispositivo che alla fine usi di più è quello che porti più spesso con te. Uno smartphone potrebbe anche farti uscire dal club dei non lettori, ma poi succede che un messaggio su WhatsApp, la notifica di un commento su Facebook o di un'ultima ora ti facciano inesorabilmente distrarre. Un ebook reader invece ha uno schermo in bianco e nero, ideale per leggere e solo per quello. Puoi immergerti nella lettura senza che nessuno ti disturbi e scaricare un nuovo libro in meno di 60 secondi, dovunque ti trovi. Spendere poco più di 50 euro per un dispositivo dedicato esclusivamente ai libri diventa così un'opportunità per leggere di più. Acquistare una sveglia da mettere sul comodino per lasciare che lo smartphone si carichi di notte in un'altra stanza è un'idea efficace per dormire meglio. Un buon libro può sostituire l'abitudine di controllare il telefono prima di andare a dormire. Il sonno sarà più riposante, la mattina partirai col piede giusto e in poche settimane avrai attivato una nuova routine, positiva per la tua salute psicofisica. Il concetto di meno è meglio vale in molti ambiti della nostra vita digitale. Uno, da non sottovalutare, riguarda il consumo di media digitali. A meno che tu non sia un accumulatore seriale, quando nella tua stanza metti da parte libri DVD o CD, ti rendi conto di quanto spazio occupano fisicamente e di conseguenza tendi a non comprarne di nuovi o a fare ordine per svuotare gli scaffali. Quando invece la musica o i libri sono file che stanno dentro la memoria di uno smartphone, di un tablet o del tuo computer, perdi facilmente il controllo. Lo streaming, sia audio sia video, può venirti in aiuto, ma se frequenti la rete da molti anni probabilmente possiederai un computer con un disco fisso e tanti file al suo interno. Eliminare dispositivi che non utilizzi più e cancellare file inutili diventa cosa buona e giusta, ma non è sufficiente. Quante app hai installato sul tuo smartphone? Quante ne usi veramente? Quanto spazio potresti liberare? Meno spazio fisico viene occupato, più spazio mentale puoi dedicare ai file che contano e a quelli che potrebbero servirti e invece si perdono nel caos del tuo disordine digitale. Non so bene come, ma in pochi anni sarà l'effetto della digitalizzazione o l'aumentare della banda larga. Ho accumulato oltre 10.000 ebook e più di 300 film. Quando il disco fisso del mio computer non aveva più spazio, ho comprato un disco esterno. E quando anche il disco esterno è giunto al limite, ne ho comprato un altro ancora più potente. In questo modo sono arrivato a esaurire uno spazio equivalente a circa 1500 GB, un terabyte e mezzo di dati, finché mi sono reso conto che stavo continuando ad accumulare più libri di quanto ero in grado di leggerne, pur essendo un lettore vorace, e molti più film di quelli che ero in condizione di vedere. È stato a quel punto che ho detto basta. Togliere il superfluo è un esercizio che andrebbe praticato costantemente, soprattutto quando senti che stai ricominciando ad accumulare oltre i tuoi limiti reali, cioè oltre il tempo che puoi effettivamente dedicare alle relazioni, al consumo dei media e alla tua crescita personale e professionale. Se accumuli libri, link, corsi online e li tieni lì, virtualmente, a prendere polvere digitale, significa che sei troppo immerso nell'ordinario quotidiano e rischi di appassire, giorno dopo giorno. Come dicevo prima, è tutta una questione di priorità. In questo senso, fare spazio consente di liberarsi di tutto ciò di cui non si ha bisogno e dedicare tempo e attenzione a ciò che conta di più. Ritornando alla mia collezione di media digitali, ho fatto esattamente così. Terminato un incarico per un cliente importante, avendo più tempo libero, mi sono messo a ridurre, a buttar via. Ho scorso la mia collezione e via tutto. Ho cominciato a cancellare, a partire da una serie di file che avevo aggiunto in blocco molti anni fa. Erano così poco importanti che non ricordavo neanche più chi mi avesse suggerito di metterli da parte. Uno dopo l'altro, da 10.000 libri digitali sono sceso a 2.600 e da 300 film sono arrivato a 240. A questo punto, il passaggio successivo è stato definire una scala di priorità e investire il tempo libero per consumare effettivamente i contenuti che avevo selezionato. Una fuga verso la qualità. Ho ridotto progressivamente il tempo per consultare le ultime uscite, in home video e in libreria. Invece di cercare le novità del momento, avevo già selezionato il meglio a mia disposizione. Dovevo solo leggerlo e guardarlo, appena possibile. In qualche caso ho scoperto di aver ricomprato un libro che possedevo già, ma che avevo addirittura dimenticato di avere. Ora, che significa tutto questo? Significa che se hai una passione vera, devi dedicarle la priorità rispetto ad altre attività che per te hanno minor valore. Io ho fatto così, in particolare per i film. In meno di 3 anni, proprio in questi giorni, la mia coda di classici ancora da vedere si è quasi azzerata. Invece di vedere un film mediocre appena uscito, di cui tutti parlano, ho guardato tanti titoli straordinari. Da Quel pomeriggio di un giorno da cani a Quinto potere, da Orizzonti di gloria a Fronte del porto, dal Padrino a Metropolis. Per ridurre i libri sono intervenuto anche una seconda volta e dopo un'ulteriore limatura adesso la mia libreria digitale comprende circa 1300 titoli, di cui 800 buoni da leggere. Eliminare i titoli che so che non prenderò mai in mano né ora né per i prossimi 2 anni è una semplificazione delle scelte possibili. Meno fatica a decidere, più libri letti sul serio. 800 sono ancora tanti, lo so, ma il processo è graduale. Se vuoi seguirlo anche tu, non devi farti prendere dalla fretta o dalla frustrazione. L'importante è che riduca e ti ritagli il tempo per ciò che ritieni importante per te. Chi dice «non ho tempo per leggere» inganna se stesso. In realtà non considera la lettura o altro ugualmente importante come un'attività prioritaria. Pensaci. Il tempo è una risorsa limitata. Se lo impieghi in un modo, non puoi impiegarlo in un altro. Ognuno di noi ha circa 100 diamantini da spendere ogni giorno. Ogni piccolo diamante è composto da 10 minuti. Considerando che ognuno di noi ha a disposizione 16-17 ore al giorno, escluso naturalmente il tempo per dormire. Ogni articolo, ogni libro, ogni film, ogni riunione, ogni viaggio, ogni conversazione, insomma, qualsiasi attività con un valore ridotto che occupa il tuo tempo, ne impedisce un'altra da cui potresti ricavare maggior valore. Ciò riguarda tutto il tempo che dedichi a consultare e a consumare flussi di contenuti, di qualsiasi genere. Quanto di questi flussi per te ha un valore che dura nel tempo e quanto invece si esaurisce in pochi attimi? Non so quali siano le tue passioni in fatto di cinema, se ti piacciono di più gli horror o le commedie, ma scommetto che tra 5 anni ricorderai con più piacere un film d'autore e non l'ennesima puntata di uno dei tanti programmi di intrattenimento serale. Oppure un libro da cui hai imparato qualcosa, piuttosto che il flusso di foto e commenti dei tuoi amici su Facebook. Molti utenti, inconsciamente, non resistono alla tentazione di controllare le ultime dal flusso di attività digitali dei propri amici, perché sentono di rischiare di perdere qualcosa di importante. Gli americani, che amano gli acronimi, la chiamano FOMO. Cosa significa? Ce lo spiega Caterina Fake, fondatrice di Flickr, la prima a rendere popolare nel 2011 questa espressione.
I heard my daughter's babysitter using the term. She said she was not invited to a party one night and she had dreadful FOMO. And I thought to myself, wow, that really exemplifies the social media experience. And seeing that something is going on that you're not participating in and having this low level envy or anxiety about it.
Se passiamo metà del tempo a controllare cosa stanno facendo su Facebook i nostri amici virtuali, una serata con gli amici in carne e ossa finisce per essere ben poco divertente. Se i social media ci ricordano in ogni momento che altrove c'è qualcuno che magari si sta divertendo più di noi, rischiamo di vivere in uno stato di insoddisfazione permanente. Ma c'è una buona notizia. La paura di perdersi qualcosa che sta succedendo altrove si può vincere. E Anil Dash, imprenditore e blogger dal 1999, un giorno si è inventato l'espressione JOMO.
I wrote this piece called The Joy of Missing Out, and it was literally inspired by the night my son was born, because I was supposed to go to a Prince concert the night that my wife went into labor, and I love Prince. I'm a scholar of his work, and I thought, boy, I'm going to, you know, regret missing this show. This is going to be, you know, Madison Square Garden. It's going to be amazing. And instead, I felt nothing. I was like, I don't care. Like, this is the most profound moment of my life, so, like, I'll go to another concert some other time.
Scegliere quindi come impiegare il proprio tempo libero e fregarsene letteralmente di cosa accade ad altri è la chiave per risolvere il problema. In che modo? Evitando di usare lo smartphone in presenza di altre persone e non interrompendo ciò che si sta facendo. Vedere un film, mangiare, parlare con gli amici o ascoltarli, disabilitando qualsiasi notifica. Per esperienza personale posso dirti che ho provato e funziona. Minimalismo digitale vuol dire anche riprendere il controllo della tecnologia che si utilizza quotidianamente. Il web è una miniera per chi vuole apprendere, capire, approfondire, imparare. Se però quanto viene appreso non è tradotto in azioni, se le informazioni consumate non si traducono in conoscenza applicata, il tempo speso in queste attività non è molto diverso alla fine da quello passato il pomeriggio davanti alla TV a guardare Uomini e Donne, con tutto il rispetto per Maria, Tina e i tronisti. Cosa fare quindi? Insegnare è il modo migliore di imparare. Potresti partire allora aprendo un tuo spazio online, condividere i tuoi pensieri, riassumere i concetti che hai appreso leggendo un libro o guardando un video, è il modo migliore per rielaborare quanto hai imparato, per fissarlo nella mente e fare un vero passo in avanti. Pubblicare su Instagram la copertina del libro che stai leggendo o commentare su Twitter ciò che stai vedendo alla TV non è la stessa cosa. Per me, al contrario, riprendere il controllo della tecnologia significa riequilibrare il tempo dedicato al consumo di media. Nel 2016 mi sono concentrato sui libri. Ne ho scritti 4 per Epli, nella collana Web Marketing 2.0 e in quella for Dummies, ma in questo modo ho trascurato il mio blog Pandemia. Per il 2017 mi sono dato l'obiettivo di tornare a produrre contenuti in formati diversi e questo podcast vuole essere una dimostrazione tangibile dell'impegno che ho preso con me stesso e del tempo che ho dedicato anche a questo formato. Il consiglio che mi sento di darti è di cimentarti nella scrittura. Puoi farlo in privato, con un diario che puoi leggere solo tu, in cui racconti la tua giornata, come ti senti, cosa hai imparato ogni giorno. Oppure puoi farlo in pubblico, con un blog. Puoi aprirne uno gratuitamente e in pochi minuti andando su wordpress.com. Se vuoi, puoi fare in modo che resti privato, visibile solo a te che scrivi. Scrivere aiuta a rielaborare un pensiero, a ricordarlo più facilmente, oppure a renderti consapevole del tuo stile di vita o di ciò che puoi cambiare in meglio. Applicare il minimalismo alla tua vita quotidiana non è un esercizio fine a se stesso, tutt'altro. Più spazio lascerai libero sui tuoi dispositivi, più questi diventeranno performanti. Più ti eserciterai a produrre contenuti, più imparerai dai contenuti che consumi. Meno dovrai scegliere quale intrattenimento consumare, più ti sarà facile decidere come impiegare il tempo. In questo modo avrai più forza di volontà e attenzione da dedicare ad altre attività più importanti. Con questa puntata si chiude la prima parte della prima stagione di Equilibrio Digitale. Hai provato a sperimentare alcuni dei consigli che hai ascoltato in queste puntate? Hai tratto qualche beneficio? Mi piacerebbe conoscere la tua opinione su questi argomenti. Scrivi a pianopitalia@gmail.com o registra un file audio sulla tua esperienza e invialo allo stesso indirizzo. Grazie per avermi ascoltato fin qui. Ci risentiamo presto, come sempre alla ricerca di un nuovo equilibrio.
Hai ascoltato Equilibrio Digitale, un podcast di Luca Conti su come usare la tecnologia con intelligenza senza diventarne schiavi. Luca Conti è esperto di social media marketing e autore del blog pandemia.info. Equilibrio Digitale è prodotto da Piano P, la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Sul sito pianop.it potrai trovare tutti i contenuti aggiuntivi, le note e i link relativi a questa puntata. Inoltre, potrai iscriverti alla newsletter andando su tinyletter.com/pianop. Se vuoi entrare in contatto, scrivi a pianopitalia@gmail.com.